Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Dalla redazione e dall'intero canale 105, un fraterno saluto a tutti.
Donne mistiche, dalla piccola antologia di Thierry Gosset, pubblicata dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Conduce Lucio Saccone. Prima parte. Il Medioevo, quarto incontro. Caterina da Siena e Giuliana di Norwich.
Così l'altezza si umiliò fino alla terra della vostra umanità. Da Il dialogo di Caterina da Siena, 1347-1380.
Nata in una famiglia di artigiani, Caterina, bambina superdotata, mostra molto presto disposizioni mistiche. Ha la sua prima visione a 6 anni. Aspira a 12 anni, malgrado la forte opposizione dei suoi genitori, alla vita religiosa. Verso i 17 anni aderisce al Terzo Ordine Domenicano. Numerose furono le sue iniziative politiche. Viaggio ad Avignone per persuadere Gregorio XI a ritornare a Roma, volontà senza successo di riconciliare le città nemiche in Italia e per una nuova crociata. La sua spiritualità si esprime essenzialmente nel dialogo della Divina Provvidenza. Caterina fu fortemente segnata da San Tommaso d'Aquino, trasse dalla spiritualità domenicana la devozione mariana e fu influenzata da San Francesco, cura agli appestati. È la sola santa, con Teresa d'Avila e Teresa di Lisieux, a essere stata dichiarata dottore della Chiesa.
O Deità eterna, o alta eterna Deità, amore inestimabile. Nella tua luce ho veduto la luce, nella tua luce ho conosciuto la luce. Nella tua luce si conosce la causa della luce e la causa delle tenebre. Tu sei la causa di ogni luce e noi siamo la causa delle tenebre. Nella tua luce l'uomo conosce ciò che opera la luce nell'anima e ciò che vi operano le tenebre. Sì, meravigliose sono le tue opere, o Trinità eterna, e si conoscono nella tua luce, perché procedono da te, che sei luce. Oggi la tua verità con ammirabile chiarezza mi mostra la sorgente delle tenebre, ossia il fetido vestimento della volontà propria, e mi mostra il mezzo che mi fa conoscere la luce, ossia il vestimento della tua dolce volontà. È veramente cosa mirabile che mentre siamo nelle tenebre di questa vita conosciamo la luce, e nelle cose finite conosciamo le infinite, e trovandoci nella morte conosciamo la vita. La tua verità ci mostra che, come quando noi togliamo il vestito, lo arrovesciamo, così, se l'anima vuole perfettamente rivestirsi di te, deve spogliarsi della propria volontà. E in che maniera se ne spoglia? Con la luce, che si acquista esercitando il lume della fede che abbiamo ricevuto nel santo battesimo, usando quella mano che è il libero arbitrio dopo che nella luce abbiamo veduto la luce. E da chi riceve l'anima questa luce? Solo da te, che sei luce. O Dio eterno, tu sei innamorato di quest'anima e l'anima di te, ma tu l'ami gratuitamente perché l'amasti ancora prima che ella fosse. Essa invece è obbligata ad amarti. Sa bene infatti che non può amarti gratuitamente perché è obbligata verso di te e non tu verso di lei. E ha veduto che questo amore che a te non può rendere gratuitamente lo deve rendere gratuitamente al prossimo, amandolo gratuitamente e doverosamente insieme. Gratuitamente, non ricercando d'esserne ricompensata, né propriamente servendolo per qualche utilità che abbia ricevuta da lui, ma solo per amore. Ma lo ama anche doverosamente, in quanto tu comandi di amarlo, e l'uomo è obbligato ad obbedirti. Se io considero quanta conformità e unione tu hai con l'anima illuminata dalla luce acquistata da te, vera luce, e con l'affetto si immerge nella contemplazione di te nella luce della tua verità, vedo che tu, Dio immortale, le fai conoscere i beni immortali, facendoli ad essa gustare nell'affetto della tua carità. Tu che sei luce, la fai partecipe della tua luce. Tu che sei fuoco, la fai partecipe del fuoco, e nel tuo fuoco unisci la tua volontà alla sua e la sua alla tua. Tu, sapienza, le dai sapienza per discernere e conoscere la tua verità. Tu che sei fortezza, le dai fortezza, ed essa diventa tanto forte che né demonio né creatura alcuna le può togliere la sua fortezza, se essa non vuole. E mai non vuole, finché porta il vestimento della tua volontà, perché è solo la sua propria volontà che può renderla debole. Tu, infinito, la rendi infinita per la conformità che hai con lei mediante la grazia che le dai quaggiù, mentre è pellegrina in questa vita e poi nell'eterna visione di te nell'altra vita. Ivi giunta, essa sarà tanto perfettamente conformata a te che il libero arbitrio sarà impossibilitato a volgersi altrove, così da non potersi mai più separare da te.
Dammi conforto, Dio.
Ho peccato, o Signore, abbi pietà di me. Lo confesso, o Dio eterno, alta eterna Trinità, e non lo nego, che io sono quella miserabile causa d'ogni male, perché non ho esercitato il lume della ragione nella tua luce, onde conoscere quanto a te dispiace e per me è nocivo il malvagio e fetido vestimento della mia propria perversa volontà. Non ho conosciuto la tua dolce volontà, della quale io ho il dovere di rivestirmi. Ho peccato. O Signore, abbi pietà di me. O Dio eterno, alta eterna Deità, nella tua luce ci fai vedere la luce. Perciò ti supplico umilmente di infondere in ogni creatura questa luce, ma in maniera singolare, nel dolce Padre nostro, il tuo vicario, tanto quanto gli è necessario, sicché tu faccia di lui un altro te, ed egli possa essere luce a coloro che giacciono nelle tenebre, affinché nella tua luce conoscano e amino la verità. Ti prego anche per tutti quelli che mi hai dati, e vuoi che io ami di singolare amore e li guidi con singolare sollecitudine perché siano illuminati dalla tua luce, siano liberati da ogni imperfezione e lavorino rettamente nel giardino della Santa Chiesa dove li hai posti a lavorare. Punisci e fa ricadere sopra di me le colpe e le imperfezioni loro, perché io ne sono la causa. Ho peccato. Signore, abbi pietà di me.
Tutte le cose finiranno bene, dal Libro delle Rivelazioni, di Giuliana di Norwich, 1343-1416.
Nativa dell'Inghilterra, Giuliana, giovane donna pia, chiese a Dio tre grazie: la visione della passione di Cristo, una malattia che poi la colpì a circa 30 anni, tre piaghe spirituali, contrizione, partecipazione alla passione del Cristo e desiderio ardente di Dio. Nel 1373, a 30 anni e mezzo, Giuliana si ammalò gravemente. Ricevette l'unzione degli infermi. La sua sofferenza non finì mai. 15 visioni si susseguiranno nel corso degli anni. Si ritirò dal mondo prima o dopo? Nessuno può dirlo. Le sue rivelazioni gravitano intorno a 2 temi fondamentali: la maternità di Dio e tutte le cose finiranno bene. Scritto in uno stile spesso simile alla conversazione, il libro rivela una profonda conoscenza della Bibbia, dei padri della Chiesa e della letteratura mistica: Dionigi l'Areopagita, Sant'Agostino e Gregorio Magno. Con Giuliana di Norwich, la mistica raggiunge lo spirito di semplicità e di infanzia. Gli 86 capitoli aprono come altrettante finestre sulla presenza di Dio.
Una volta il nostro buon Signore disse: ogni specie di cosa sarà un bene. E un'altra volta disse: tu stessa vedrai che ogni specie di cosa sarà un bene. E in queste 2 espressioni l'anima colse diverse maniere di intendere. Una era questa: vuole che noi sappiamo che egli non bada solo alle cose nobili e grandi, ma anche a quelle umili e piccole, a ciò che è modesto e semplice, alle une e alle altre. È questo il suo pensiero quando dice: ogni specie di cosa sarà un bene, perché egli vuole che sappiamo che anche la cosa più piccola non sarà dimenticata. Un altro significato è questo: sono tante le azioni cattive che vengono fatte davanti ai nostri occhi, e sono tanti i mali che ci sembra del tutto impossibile che le cose possano giungere a un buon fine. E noi ci fermiamo su queste cose, fino a piangere e ad affliggerci così da non riuscire a restare quieti nella beatissima contemplazione di Dio, come dovremmo. E la causa è questa, che la nostra ragione è ora così cieca, così debole, così sciocca, che non riusciamo a conoscere la stupenda sapienza, la potenza e la bontà della beatissima Trinità. E questo egli intende dire quando afferma: tu stessa vedrai che ogni specie di cosa sarà un bene. Così nelle medesime parole dette prima, io posso portare al bene ogni cosa. Io compresi il potente conforto di tutte le opere del nostro Signore Dio che devono ancora venire. In questa visione io mi stupii molto e considerai la nostra fede con questa idea in mente. La nostra fede è fondata sulla parola di Dio e per la nostra fede noi crediamo che la parola di Dio si realizzerà in tutte le cose. Un punto della nostra fede è il fatto che molte creature saranno dannate, come gli angeli che caddero dal cielo per orgoglio, che ora sono i demoni, come molti sulla terra, che muoiono fuori dalla fede della Santa Chiesa, cioè quelli che sono pagani, come inoltre molti di coloro che hanno ricevuto il battesimo e che vivono una vita non cristiana, e così muoiono fuori dalla carità di Dio. Tutti questi saranno condannati all'inferno eterno, come la Santa Chiesa ci dice di credere. Stando così le cose, mi sembrò che fosse impossibile che ogni specie di cosa sarebbe diventata un bene, come nostro Signore mi stava rivelando. Allora riguardo a ciò io non ebbi altra risposta dalla rivelazione di nostro Signore all'infuori di questa. Quello che è impossibile per te non è impossibile per me. Io manterrò la mia parola in ogni cosa e trasformerò in bene ogni cosa. Così imparai dalla grazia di Dio che dovevo rimanere fermamente nella fede, come avevo capito prima. Quindi dovevo saldamente, perfettamente credere che tutto sarebbe finito in bene, come nostro Signore mi aveva rivelato in quel medesimo tempo. Infatti questa è la grande opera che nostro Signore farà, con la quale egli manterrà la sua parola in ogni cosa, ed egli farà diventare bene ciò che non è bene. Ma quale opera sarà e come si compirà non c'è nessuna creatura inferiore a Cristo che lo sappia, né lo saprà finché non sarà compiuta. Questo è quanto compresi circa le intenzioni del Signore in quel tempo. Per il grande eterno amore che ha per tutta l'umanità, Dio non fa alcuna distinzione nell'amore tra l'anima beata di Cristo e la più piccola anima che sarà salvata. Poiché è molto facile credere e avere certezza che la dimora dell'anima beata di Cristo è altissima nella gloriosa divinità, ma è anche vero, come compresi da ciò che nostro Signore mi rivelava, che dove è l'anima beata di Cristo, là c'è pure la sostanza di tutte le anime che saranno salvate da Cristo. Dovremmo molto gioire del fatto che Dio abiti nella nostra anima, e ancor più dovremmo gioire del fatto che la nostra anima abiti in Dio. La nostra anima è stata creata per essere la dimora di Dio, e la dimora della nostra anima è Dio, che è increato. È una grande intuizione vedere e conoscere interiormente che Dio, nostro Creatore, dimora nella nostra anima. Ed è un'intuizione ancora più grande il vedere e conoscere più interiormente che la nostra anima, che è creata, dimora in Dio nella sua sostanza, e per questa sostanza divina noi siamo quello che siamo. e io non vidi differenza alcuna tra Dio e la nostra sostanza. Ma era come se tutto fosse Dio. Eppure la mia mente intese che la nostra sostanza è in Dio, cioè che Dio è Dio e la nostra sostanza è una creatura in Dio. Infatti l'onnipotente verità della Trinità è nostro Padre, perché Egli ci ha fatti e ci custodisce in Lui. E la profonda sapienza della Trinità è nostra Madre, nella quale siamo racchiusi. E l'alta bontà della Trinità è nostro Signore, e in Lui noi siamo racchiusi, e Lui in noi. Siamo racchiusi nel Padre, siamo racchiusi nel Figlio, e siamo racchiusi nello Spirito Santo. E il Padre è racchiuso in noi, il Figlio è racchiuso in noi, e lo Spirito Santo è racchiuso in noi, tutta potenza, tutta sapienza e tutta bontà, un solo Dio, un solo Signore. La nostra fede è una virtù che viene dalla nostra sostanza naturale e scende nella nostra anima sensuale per opera dello Spirito Santo. E con questa virtù vengono a noi tutte le altre virtù, perché senza di essa nessuno può ricevere delle virtù, perché essa altro non è che retta comprensione, unita a un sincero consenso e a una sicura fiducia del fatto che per quanto riguarda il nostro essere, noi siamo in Dio e Dio è in noi, cosa che noi non vediamo. E questa virtù, insieme a tutte le altre, che Dio ha voluto per noi, quando entra nel nostro essere, opera in noi grandi cose. Cristo, infatti, è misericordiosamente all'opera in noi. Mediante la grazia siamo in sintonia con Lui per il dono e la forza dello Spirito Santo. Questa azione fa sì che noi siamo figli di Cristo e cristiani nella vita.
Donne mistiche, dalla piccola antologia di Thierry Gosset, pubblicata dalle Edizioni San Paolo. Prima parte, il Medioevo. Quarto incontro, Caterina da Siena e Giuliana di Norwich. Ha condotto Lucio Saccone, ha collaborato al microfono Stefano Mondini. I testi di Caterina da Siena sono stati letti da Carolina Zaccarini. I testi di Giuliana di Norwich sono stati letti da Lavinia Pozzi. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana in diretta 105 FM.